l'anniversario di Piazza della Loggia, anche se ufficialmente le iniziative si sono aperte venerdì con un concerto qui. Adesso diciamo così che entriamo nel vivo, qui avete la riproduzione di questo programma e anche del programma generale delle iniziative. Io volevo solo ricordare che dopo queste presentazioni, che richiamo brevemente, domani Cinzia Venturoli, Stragi fra memoria e storia, verrà introdotta dal professor Zanelli, e poi mercoledì Alfredo Ceraso, 12 minuti, introdotto da Piera Maculotti. Chiuderà questo ciclo il 25 maggio, martedì, un incontro con il nuovo canzoniere bresciano, un po' un omaggio anche a Ivan Della Mea, che è stato un grande maestro del nuovo canzoniere e a cui il nuovo canzoniere stesso si è molte volte ispirato per la sua ricerca. Ricordo solo che venerdì 21 avremo il gradito ritorno di Don Luisito Bianchi, che ha già presentato qui Messa dell'Uomo di Giarnato, I miei amici, e presenta quindi quest'anno il suo terzo libro, Quando si pensa con i piedi e un cane ti taglia la strada. Quindi venerdì prossimo, quindi lunedì, martedì, mercoledì, venerdì Don Luisito, e martedì chiudiamo questo ciclo di pagine resistenti con un incontro con il nuovo canzoniere bresciano. Adesso lascio la parola a Cristina, che farà poi gli onori di casa meglio di me. Grazie.
Buonasera, benvenuti a tutti. Come ha detto Ivan, anche quest'anno Aldo Giannulli apre gli incontri di pagine resistenti. È venuto a presentare infatti il suo nuovo libro, Come funzionano i servizi segreti, edito da Ponte alle Grazie. Benvenuto, grazie di essere
qui. Grazie, benvenuto.
Allora, per chi non sapesse chi è Aldo Giannulli, è ricercatore di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Milano, è stato consulente delle procure di Bari, Pavia, Roma, Palermo e soprattutto Milano e Brescia per quanto riguardano le stragi di Piazza Fontana e Piazza della Loggia, e dal 1994 al 2001 ha collaborato anche con la Commissione Stragi. Allora, questo libro, questo saggio, come anche indichi tu nelle vertenze iniziali, è diviso in due parti. La prima parte va a descrivere come realmente funzionano i servizi segreti, le operazioni, le attività anche informative che svolgono, mentre invece nella seconda parte si parla del ruolo che i servizi segreti hanno nelle nostre società contemporanee, in tutte le sfaccettature della società, quindi non solo nella loro funzione di sicurezza degli stati, ma anche nell'ambito politico, economico, finanziario e culturale addirittura. Prima di entrare nel merito, diciamo, del tema del libro, io però ho una domanda che vorrei farti proprio a livello personale, una curiosità mia. Dalla tua introduzione vai a sottolineare come nell'ambito accademico e scientifico in realtà ci sia, soprattutto in Italia, ci sia stato, diciamo ancora oggi, poco interesse per quanto riguarda i servizi segreti, a differenza invece della cinematografia o della letteratura che hanno inventato i vari James Bond e 007. Come motivazione, una delle motivazioni tu dici che è la difficoltà nel reperire le fonti. Chiedo se è davvero questa la motivazione o se secondo te ci sono altre motivazioni che hanno portato a un forte disinteresse nell'ambito accademico e scientifico. E in secondo luogo vorrei che magari ci raccontasse, ci spiegasse anche che cosa vuol dire per un ricercatore, per uno storico, studiare i documenti, gli archivi dei servizi segreti, magari anche se vuoi raccontandoci magari anche la tua esperienza che hai fatto nel 96 al cosiddetto archivio della Via Appia, ecco, dove che raccoglie appunto i documenti dell'ufficio affari riservati presso il Ministero degli Interni.
Allora, la difficoltà di reperire i documenti è una difficoltà reale, che però non è l'unica ragione di disinteresse del mondo accademico per questo argomento. Anzi, finisce per essere un po' un alibi che ha una sua fondatezza e che viene invocato per questo, ma tendenzialmente c'è un misto di ragioni. In Italia in particolare il problema è il fatto che noi abbiamo un ceto accademico decisamente vecchio, proprio vecchio anagraficamente. Da noi i ragazzi, la federazione giovanile, sono quelli che hanno intorno ai 40 anni. E se voi pensate che fra il 2011 e il 2014, vale a dire dopodomani in mattina, collocheremo in pensione il 35% del corpo docente, avete un'idea di quale sia l'età media. E i nostri docenti non hanno interesse a scoprire campi nuovi. D'altro canto, quando hai di fronte una persona che ha 6 anni, 7 anni prima di andare in pensione, pretendere che si inventi una professionalità, tutto un filone di ricerca, eccetera, non te lo fa. E questa è una ragione. Una seconda ragione è in generale un certo timore. C'è anche questo, che i servizi segreti hanno un'immagine respingente di sé. E una delle prime cose che impara un ricercatore che capita a vedere gli archivi, i servizi, il Ministero dell'Interno, la SISMI, eccetera, è che i servizi sono una cosa completamente diversa da quella che immaginava prima. Intanto somigliano molto di più all'ufficio del catasto di quanto tu non fossi disposto a credere prima. L'immagine che uno ha dei servizi segreti è o James Bond, che si scazzotta con gli agenti della Spectre e subito dopo stappa bottiglie di champagne con donne bellissime. Io di donne particolarmente belle che non ho incontrate, devo dire la verità, qualche volta, ma non ho avuto l'idea di questo mondo così, di questa società così mondana, no, come nei film di 007, proprio per niente. In secondo luogo, l'immagine che si ha di un covo torbo di particolari imbrogli, intrighi, in realtà è una cosa dove gli imbrogli si fanno pure, ma che somiglia terribilmente all'anagrafe e ha tutte le disfunzioni della pubblica amministrazione italiana. In realtà i servizi segreti sono un pezzo di pubblica amministrazione dappertutto. Hanno le loro caratteristiche, però tanto per cominciare non sono quel mondo di marziani o quella società così patinata come il cinema ti fa pensare, né l'una né l'altra cosa. E cominci a rivedere una serie di luoghi comuni, di pregiudizi, di idee scontate, soprattutto vedendo le carte, perché poi le carte hanno un effetto, al di là di quello che c'è scritto, anche per come sono conservate, sono l'autobiografia involontaria dell'istituzione che le custodisce, dalla cura con cui sono tenute ai criteri ordinamentali, alla, non so, alla polvere stessa che c'è sopra, che ti dice la consuetudine all'archivio di deposito o meno, ci sono tutta una serie di cose che in qualche modo ti avvertono della cultura che c'è dietro. Ora, tutto questo è un'operazione di revisione dei propri punti di vista che i docenti universitari spesso non sono disposti a fare. Poi c'è l'impressione di chi si occupa dei servizi vuol fare del sensazionalismo. Noi siamo scienziati, persone serie, non facciamo del sensazionalismo. E poi c'è comunque un certo timore riverenziale ad affrontare. Infine c'è una cosa per quanto riguarda specificamente gli storici. Gli storici spesso fanno un errore. Leggono le carte dei servizi sulla base dell'unica cosa che loro conoscono veramente, che sono le carte di polizia, dimenticando che servizi e polizia lavorano in modo completamente diverso, con finalità diverse, con tecniche diverse, soprattutto con una diversa consuetudine col mondo politico. Per cui anche nell'organizzazione del documento, nei simboli, nei rinvii, nelle note in margine, eccetera, ci sono mani diverse, cioè è diverso il tipo di ideazione. E allora spesso leggere le carte dei servizi con l'ottica delle carte di polizia finisce per diventare una cosa assolutamente deviante. Quindi anche questo poi scoraggia in qualche modo il lavoro, e alla fine poi lo storico finisce per dire: ma sì, ma perché devo andarmi a imbarcare in questa storia?
Nel libro esce in modo prepotente, diciamo così, come ho detto prima, già anche prima, il ruolo che i servizi segreti hanno nelle società contemporanee. Sembra addirittura che gli stati, a mio avviso, non possano più farne a meno dei servizi segreti. Cioè, senza i servizi segreti non si riesce ad andare avanti. Ad un certo punto, però, tu a pagina 70 scrivi: i servizi segreti in quanto tali sono una deviazione dal principio di legalità, perché sono istituiti programmaticamente per compiere azioni illegali, sono una sorta di associazione a delinquere autorizzate. Allora ti chiedo come mai i servizi segreti sono diventati così importanti nonostante siano incompatibili con l'ordinamento di uno Stato di diritto.
Ma partiamo dall'idea. Il servizio segreto si distingue dalla polizia soprattutto per una cosa. Perché il servizio segreto è quell'organizzazione che deve raccogliere notizie e informazioni in modo non legale. Diversamente ci sarebbe già la polizia per scoprire queste cose, quindi non si porrebbe il problema. Quindi istituzionalmente i servizi nascono come qualcosa che deve andare al di là della legge. Questo è evidente che è incompatibile con lo Stato di diritto. Però finisce per diventare una sorta di male necessario, proprio perché ce lo hai tu, un servizio segreto, devo averlo io, e siccome lo abbiamo noi due, deve darselo anche lui, e così via. E in una certa misura, cioè, proporre oggi lo scioglimento dei servizi segreti sarebbe impensabile. Il paese che unilateralmente dichiarasse il suo disarmo sul versante informativo si troverebbe molto rapidamente a mal partito. Detto questo, però, se una persona si ammala, il medico gli prescrive dei medicinali, ma i medicinali per loro natura sono tossici, c'è poco da fare, fanno male al fegato, tanto per cominciare. Sono una sorta di male necessario. Il problema è che quando cominci a prenderne un po' troppi, gli svantaggi, i costi, sopravanzano i benefici. Ecco, il problema è che ci sta sfuggendo di mano completamente la macchina, per cui il male necessario, se voi pensate solo a una cosa, agli inizi del secolo il servizio segreto militare italiano era un gruppo di non più di alcune decine fra ufficiali o militari, probabilmente non superava le 150 unità, con un bilancio modestissimo. Ed era spesso coordinato da un ufficiale neanche superiore, spesso era un capitano. Oggi il servizio segreto militare è un'organizzazione di qualche migliaio di persone, complessivamente noi fra servizio militare e servizio cosiddetto civile interno arriviamo a circa 5-6 mila funzionari addetti, cui si sommano gli informatori, eccetera. Bene, i bilanci sono incomparabilmente più alti, siamo intorno ai 700 miliardi all'anno per i servizi segreti. 700 miliardi di vecchie lire, ovviamente, scusatemi, no, non di euro, che sarebbe una cifra iperbolica. Diciamo siamo intorno ai 350-400 milioni di euro, ecco, per intenderci. E ovviamente il servizio è guidato da un ufficiale superiore, spesso con il grado di generale, anzi ormai sempre credo da un bel po' col grado di generale, e così via. Per esempio il servizio interno, l'AISI, l'ex SISDE, ha una specie di regola non scritta per cui a un questore succede un prefetto e a un prefetto un generale dei carabinieri e poi si ricomincia. È una specie di costituzione libanese non scritta per tenere d'accordo le varie cordate burocratiche dello Stato. Ecco, questo è l'esempio italiano, e guardate che i servizi italiani sono fra quelli che contano di meno, cioè tra i grandi paesi industrializzati non siamo certamente. La CIA ha un bilancio superiore a quello di alcuni stati interi. la National Security Agency ha un bilancio ancora maggiore. Si tratta di organizzazioni che hanno decine di migliaia di addetti. La CIA si calcolava già negli anni 80 che avesse circa 90.000 persone, sicuramente sono cresciute. Quindi, ecco, la cosa è cresciuta enormemente come struttura, come fondi, come numero di persone, come competenze, come campi in cui 100 anni fa il servizio militare doveva pensare alla sicurezza militare, quindi a sapere quali erano le fortificazioni degli altri o dell'avversario, l'effettiva composizione degli eserciti, eccetera. Oggi, dall'economia alla cultura, al cinema, eccetera, sono tutti i settori di intervento dei servizi. E quindi il problema è questo. Il male necessario comincia a prendere la mano, comincia ad essere un po' troppo pervasivo e a creare dei problemi che minacciano sia la democrazia, che è la cosa più evidente, ma che minacciano anche il diritto internazionale e il mercato. Perché se inizi a perturbare sistematicamente con un'attività informativa il mercato, evidente il gioco in borsa o il gioco monetario, penso a quello che sta succedendo in questi giorni con l'euro, dove il sospetto che non si tratti solo di pura speculazione c'è, è evidente che tutto questo crea una turbativa di mercato che poi non riequilibri.
Come hai appunto appena indicato anche tu, una delle attività principali dei servizi segreti è la manipolazione delle informazioni. Addirittura inizi un capitolo del libro che si intitola Manipolazione informativa, dove definisci i servizi segreti come un buco nero che ingoia milioni di informazioni per utilizzarle poi nelle loro operazioni legali, illegali. Allora, ti chiedo di spiegarci quindi il rapporto che c'è tra l'intelligence e l'informazione e soprattutto ti chiedo di sprecare due parole sul depistaggio giudiziario.
Allora, in due parole, l'informazione è paragonabile al sistema nervoso rispetto alla società, al sistema nervoso rispetto agli individui, agli esseri umani, è la stessa cosa. Una società esiste nella misura in cui comunica, in cui scambia informazioni. Quindi controllare il flusso informativo equivale a controllare il sistema nervoso centrale di una società. Il lavoro di intelligence ha due aspetti. Un aspetto è quello della conoscenza di notizie particolarmente riservate, il controllo di flussi informativi, sapere chi sa cosa, cioè intanto sapere le notizie, poi sapere chi sa cosa, a chi sono diretti i flussi informativi, in terzo luogo emettere notizie di interesse, non sempre l'azione dei servizi appunto. Il mito di 007 può portare fuori strada. Non sempre i servizi fanno azioni spettacolari, rapimenti o cose del genere. Qualche volta li fanno. Nella maggior parte dei casi i servizi lavorano con le informazioni, ricevendone e smistandone. Intanto perché le informazioni non hanno solo un valore d'uso, hanno un valore di scambio. Quindi io so una certa cosa che posso comunicare a lui in cambio di un'altra informazione. C'è una specie di legge di mercato per cui ogni notizia, a ogni passaggio dimezza il suo valore. Però sommandosi ad altre notizie aumenta, rivalorizza il proprio valore perché io so uno spezzoncino di quella vicenda, tu ne sai un altro, lei ne sa un altro, se li mettiamo insieme riusciamo a capire che cosa è successo. Allora, le notizie hanno questa ambiguità, condivise dimezzano il loro valore, però messe insieme lo aumentano. E quindi l'emissione di notizie fa parte anche del lavoro della raccolta, però può anche avere altri effetti, per esempio il depistaggio, per esempio disorientare un qualche avversario. Può accadere che l'avversario sia uno stato straniero, un'azienda che vogliamo straniera che vogliamo ingannare, o forse l'opposizione politica del proprio paese, o forse addirittura anche la magistratura. E quindi, per esempio, è quello che è accaduto con una certa sistematicità, devo dire, nella vicenda delle stragi, dove i servizi intervengono costantemente. Spesso però, attenzione, questo non significa, e dice molto del modo di pensare dei servizi, non sempre i servizi o i corpi di polizia assimilabili, perché poi a parte l'intelligence c'è la para-intelligence, operano perché per depistare, per coprire una propria responsabilità. Quando Vincenzo Vinci Guerra fa saltare in aria 3 carabinieri a Peteano, non è l'arma dei carabinieri che l'ha mandato la polizia, è un'iniziativa sua e del suo gruppo di fascisti rivoluzionari. Il problema qual è? I servizi, e i carabinieri in particolare, intervengono a depistare le indagini ripetutamente. Perché? Non perché vogliono proteggere il figlio di Vinci Guerra, di cui non potrebbe importargliene di meno, ma perché hanno paura che attraverso quella vicenda venga fuori tutto il rapporto fra l'arma dei carabinieri e Ordine Nuovo, mettendo a nudo un nervo particolarmente scoperto in quegli anni. Quindi in quel caso il depistaggio è un depistaggio rivolto non tanto a proteggere l'attentatore, verso il quale non c'è motivo di avere simpatia da parte dei carabinieri, quanto volto a proteggere proprio il cono d'ombra che protegge le attività clandestine, in questo caso dell'arma dei carabinieri. Quindi attenzione, spesso il depistaggio può non essere funzionale a coprire una propria iniziativa, può coprire anche iniziative di altri, ma che potenzialmente, la cui scoperta potenzialmente potrebbe essere pericolosa per il servizio. Il depistaggio giudiziario è una delle patologie più ricorrenti, appunto, che dice come la medicina sta intossicando l'organismo. Quello è uno dei casi in cui appunto registriamo, diciamo, l'aspetto del costo sopravanza quello del beneficio.
Nella seconda parte del tuo libro vai a sottolineare anche i rapporti che ci sono tra i servizi segreti e le organizzazioni criminali. Vorrei che ce ne parlassi e ho preso spunto per questa domanda perché la settimana scorsa ho visto la trasmissione di Santoro Anno Zero. Ecco, che hanno tentato appunto di parlare di questo connubio tra la mafia e i servizi segreti, addirittura ho sentito parlare di una seconda strategia dell'attenzione nei primi anni 90 con le stragi di Falcone e Borsellino. Ti chiedo
il caso Addaura lo vorrei conoscere meglio le carte, studiarle meglio per poter dire qualcosa, perché quello che filtra dai giornali, per certi versi anche un po' contraddittorio, e una serie di domande mi insorgono. Ma, diciamo, problematica generale. Ovviamente, i servizi, partiamo da un'idea, i servizi segreti non sono ostili alla verità, non sono ostili alla legge, sono indifferenti alla verità e alla legge. Se gli serve la usano, se non gli serve la combattono. Non c'è un pregiudizio, no, diverso. Da questo punto di vista, i servizi segreti, ecco una differenza fondamentale tra i servizi segreti e la polizia. La polizia ha l'obbligo istituzionale di identificare i responsabili di reato e denunciarli alla magistratura, arrestarli, eccetera. I servizi segreti non hanno questo obbligo. Non fa parte dei loro compiti questo. Per il servizio segreto l'organizzazione criminale può essere un avversario, ma può essere anche un alleato. Quando i servizi segreti americani avevano il problema di, tra l'altro servizi segreti appena costituiti, perché gli Stati Uniti per tradizione non avevano servizi segreti, scoppia la guerra o comincia a esserci il problema di avvicinarsi della guerra, e le spie tedesche sabotano i convogli diretti in Inghilterra nel porto di New York, oppure segnalano agli sommergibili tedeschi la partenza di convogli. Bisogna ripulire il porto di New York. Né l'FBI né la polizia dello Stato di New York sono in grado di farlo, La soluzione qual è? La neonata CIA, anzi OSS per la precisione, manda uno dei suoi alti dirigenti in carcere a trattare con il mafioso Lucky Luciano, il quale assicura che il porto verrà ripulito. E il porto viene ripulito, perché non c'è dubbio che la mafia sul piano del controllo del territorio è molto più seria di qualsiasi polizia. Non c'è dubbio che se la mafia garantisce la pulizia del territorio, la fa. Dopodiché sbarco in Sicilia, ancora una volta è la mafia alleata che in qualche modo supporta lo sbarco alleato e così via. Quindi per il servizio segreto l'organizzazione criminale non è un'organizzazione criminale, è un soggetto col quale si possono avere rapporti oppure ci si può anche scontrare. Ora, questo dovrebbe però essere rispetto a organizzazioni che agiscono verso terzi, verso altri stati, diventa già un po' più discutibile se lo fai con organizzazioni criminali del tuo paese. In realtà però poi gli intrecci non sempre sono così facili da sciogliere e allora talvolta hai bisogno di infiltrare un uomo nel traffico di droga perché in realtà non ti interessa il traffico di droga. Ti interessano i contatti col traffico d'armi, perché vuoi sapere qualcosa sul terrorismo di area medio orientale. Però devi coprire quel traffico di droga perché è il canale attraverso cui tu puoi riuscire a scoprire quello che vuoi. Ecco che si mettono in moto delle architetture piuttosto complesse, dei passaggi non proprio lineari, per cui ad esempio nasce questo tipo di rapporto. Se poi aggiungiamo il passato un po' scabroso dei servizi segreti italiani e il sistema politico italiano e quello che stava succedendo nel 92, dove il problema diventa recuperare il controllo della situazione, in parte riuscito, in parte no, anche perché guardate, nel 92 la storia di Mani Pulite noi non l'abbiamo ancora scritta, anche perché i documenti non li abbiamo, ma un giorno bisognerà proscriverla e ho l'impressione che verrebbe fuori una storia molto più complicata di quella che noi immaginiamo. Non si è trattato solo del repulisti di una classe politica corrotta da parte della magistratura che in un sussulto di consapevolezza. È probabile che in quella vicenda le mani siano state molte, c'erano interessi differenziati, c'erano le privatizzazioni che bisognava avviare, c'era il mondo dell'Est che era caduto, quindi una certa classe politica non era più funzionale, c'era il mondo imprenditoriale italiano che iniziava a scalpitare, c'erano interessi di paesi stranieri. La Germania, ad esempio, io credo che non sia stata del tutto estranea al successo della Lega, per esempio. Gli Stati Uniti a loro volta avevano qualche conto da regolare nel passato, cioè c'era una situazione molto complessa nella quale probabilmente notizie, documenti andavano in giro e quindi che in questo gioco siano entrati anche i servizi italiani, probabilmente non tutti da una parte, anche in guerra fra di loro con ottime probabilità. Questo, diciamo, è scontato che sia andato così. Che poi alla Daura abbiano tentato di fare un'intimidazione, ma chissà se era solo un'intimidazione. Sono piuttosto perplesso su questa idea, perché poi la storia di noi abbiamo percepito la storia di Pulite, la storia di Andreotti sotto processo, eccetera, come la stessa cosa, il caso Orladio a Venezia, eccetera. In realtà sono storie che si incrociano, si intrecciano, ma hanno nascite diverse. Il caso Andreotti prende le mosse da che cosa? Dal processone alla mafia realizzato sulla base delle rivelazioni di Buscetta. E Buscetta a sua volta da dove viene? Viene dal caso Moro. Buscetta è l'uomo che doveva essere contattato per attivare la mafia da Stefano Bontade, Davide Turatello, eccetera, eccetera, per la liberazione di Moro. Si disse la liberazione, poi non si è capito mai molto bene. Fatto sta che tutti gli uomini della malavita che hanno messo mano in quella vicenda, dallo stesso Turatello, a Stefano Boltade, a Tori Chicchiarelli, altri personaggi minori, non so, Tello Nofri, eccetera, sono stati tutti ammazzati nel giro di pochi anni. E in questo contesto accade che Buscetta decide di pentirsi e di andare da Giovanni Falcone. Quindi attenzione, perché poi queste storie che noi vediamo come un fiume carsico, no, ogni tanto smucare, poi sotto hanno una loro continuità, hanno un loro svolgimento, un loro intreccio. Quindi noi le abbiamo percepite come, a un certo punto, come connesse. In realtà erano gomitoli diversi che a un certo punto si sono annodati tra di loro. E quindi probabilmente anche quell'attentato della Daura probabilmente è una matassa che andrebbe sciolta all'indietro. Non so, ecco, se si possa parlare solo in termini di azione, se era, o se non dobbiamo risalire un po' più in là.
Nella conclusione finale vai un po' a riassumere il problema di fondo e voglio leggere appunto due righe. Il rischio delle attuali tendenze è che paradossalmente i servizi di informazione e sicurezza diventino la principale ragione di insicurezza dell'ordine internazionale. D'altra parte, una pura e semplice abolizione dei servizi, tornando allo status quo ante alla Prima Guerra Mondiale, non è pensabile, quantomeno in un tempo politicamente prevedibile. Quindi i servizi segreti sono una delle cause del caos prossimo venturo, però sembra che non ci sia soluzione. Una visione pessimistica, totale.
Io mi limito a registrare, cioè, allora, che i servizi, questa è una di quelle classiche situazioni nella quale la sommatoria di una serie di azioni rivolte in una certa direzione consegue un risultato finale opposto a quello delle intenzioni di ciascuno. In buona parte i servizi lavorano sempre all'idea di, adesso non parliamo di servizi deviati, parliamo anche proprio istituzionalmente, ciascuno lavora in direzione della stabilità del proprio Stato, della sicurezza del proprio Stato. Quando si tratta di servizi non deviati, diciamo, cosiddetti servizi deviati. E però se tu fai una certa operazione con la mia malavita per scoprire delle cose che in qualche modo possono minacciare l'interesse del tuo Stato, e lui lo fa con l'organizzazione criminale di casa tua o con i pirati a largo delle tue coste, perché in quel modo sta spiando te, perché teme che tu possa essere uno scivo per lui, e io faccio qualcosa del genere nei suoi confronti, alla fine abbiamo soltanto, per esempio, l'esplosione di una criminalità organizzata molto più violenta e molto più rampante. Quindi nessuno voleva questo risultato, cioè ciascuno voleva fare un'operazione limitata, controllata, il risultato finale però è molto lontano dalle nostre intenzioni. Quindi anche dal punto di vista, diciamo, delle intenzioni più impeccabili, il risultato può essere tutt'altro che impeccabile. Che cosa si può fare? Sciogliere i servizi? Ovviamente no, in una situazione del genere non è pensabile. Ovviamente occorrerebbe iniziare a riflettere sull'uso dei servizi. È strano, come noi abbiamo sempre negoziato, per esempio sugli armamenti atomici, sulla riduzione reciproca degli armamenti atomici, non si è mai aperto un negoziato sulla regolamentazione reciproca delle azioni di intelligence. Cosa e come va fatto e cosa invece non va fatto mai e così via. Cioè di fatto noi viviamo in una schizofrenia per la quale da un lato abbiamo una serie di organismi che per esempio, non so, penso all'organismo per la sorveglianza della pirateria di mare. Poi dall'altra parte abbiamo organismi che si occupano dell'hackeraggio e altre. Dall'altro però abbiamo i servizi degli stessi stati che spesso passano notizie relative alla pirateria, all'hackeraggio, eccetera, eccetera, che a loro volta però utilizzano canali del genere. Magari talvolta semplicemente in funzione di pressione nei confronti di un preteso avversario, e il risultato finale Anche perché tenete presente, la guerra dei servizi è un problema, è guerra coperta, quindi in quanto tale, è, in un'altra parte del libro dico che è un po' una specie di incontro di catch nel fango, in una stanza chiusa di notte, in una notte di eclisse lunare, per cui sono le botte dei ciechi che non sai dove prendono. Tu immagini che un colpo ti venga da una direzione, ma non è affatto detto che sia da quella direzione che ti è venuto. E quindi la tua risposta può essere diretta in modo sbagliato. E forse chi ha colpito voleva proprio provocare quella tua reazione verso un terzo. È il cosiddetto caso della guerra catalitica. E così via. Quindi il rischio di un aumento esponenziale dell'entropia è molto forte. Come uscirne? Secondo me forse l'unica è cominciare intanto a prendere coscienza del problema, a cercare di capire da un lato cosa si può fare come negoziati internazionali, a capire se per esempio non possono esserci, è strano che noi parliamo di governance mondiale, però nessuno pensa a un ruolo della governance mondiale sul controllo delle attività di intelligence, o perlomeno sulla limitazione. E poi ci sono problemi di diritto interno, la temporaneità del segreto, il reale controllo politico dei servizi, cioè, i servizi segreti trasparenti non esistono. È una chi dice vogliamo fare una riforma per avere servizi segreti trasparenti è come chi dice che vuole il terremoto desismizzato. Non esiste. O sono segreti o sono trasparenti, non ci pensare niente. Però si possono limitare, il segreto può avere una durata temporanea, però possono esserci attività ispettive da parte del Comitato Parlamentare di Vigilanza, si possono adottare dei criteri quantomeno per limitare queste tendenze che corrono il rischio di scapparci definitivamente di mano. Come vedi non sono poi tanto tempestivi.
Allora, io voglio concludere, poi magari lascio la parola se qualcuno ha qualche domanda da fare. Vorrei chiederti se ci parli dell'appendice, anche simpatico, che intitoli Cappuccino Brioche Intelligence, del tuo libro, che è diventata poi anche una rubrica sul tuo blog adigianuli.it.
Sì, dunque, questa cosa nasce da questo. Quando vengo a vedere gli archivi dei servizi di informazione e sicurezza per conto dell'autorità giudiziaria, inevitabilmente si finiva a prendere il caffè insieme a pranzo. E lì ovviamente c'era sempre la battuta, lo scherzo. Uno degli argomenti di discussione soliti era la notizia del giorno. Ah, professore, ha visto questo attentato a Baghdad? Oh, naturalmente nessuno ti diceva alcuna informazione riservata, né tu la chiedevi per la verità. Però inevitabilmente, c'è poco da fare, noi cediamo informazioni anche involontariamente. E probabilmente il mio aspetto fisico vi suggerirà l'idea che non sono del tutto indifferente ai piaceri della cucina, probabilmente, ecco. O altre, il mio accento probabilmente vi dirà che non sono esattamente proveniente da Aosta. Ecco, quindi ci sono una serie di informazioni che involontariamente si danno sempre, in cui tu vivevi più che altro il tuo modo di pensare parlando. E lì, per esempio, ho imparato come gli uomini dei servizi leggono i giornali, dove c'è proprio un'attività sistematica di decostruzione della notizia, di smontaggio e di rimontaggio, proprio istintiva, per cui ha visto questa... Ma non le ricorda quell'attentato che ci fu a Caracas 16 mesi fa, perché subito c'è l'associazione di idee sulla modalità, per esempio il modo con cui uno dei servizi osserva una fotografia. Qualche volta, voi l'avete visto, ormai comincia ad essere diffuso il fenomeno della fotoanalisi, qualche volta avete visto le foto di Bin Laden, no? Allora vedete le freccette che dicono, ah, c'ha un orologio di questa marca, forse un messaggio, ha appoggiato alla parete un Kalashnikov, quindi forse... Però Al-Zuhairi aveva il turbante di colore nero che potrebbe significare il lutto, allora che significa che è morto Bin Laden e così via, no? Cioè vedete che... Ecco, questo viene fatto regolarmente, il lavoro di fotoanalisi, la lettura dei particolari, per capire se è stata in fotomontaggio, per capire se è una foto costruita volontariamente, se è casuale, quali sono il posto in cui si è scattata una foto, perché talvolta tu non lo sai, e cioè il lavoro viene fatto sistematicamente. Altrettanto, di lì la mia idea di questa appendice, la lettura quotidiana del giornale con la brioche e il cappuccino al mattino e l'intelligence, cioè la lettura con gli occhiali dell'intelligence dei giornali, e lì è l'esempio alcuni articoli di come sarebbero letti, poi non lo so quanto ci si riconoscono gli uomini dell'intelligence nel mio modo, nel mio tentativo di applicare il loro modo di leggere i giornali, questo non lo so, devo scoprirlo, però non so se me lo verranno mai a dire. Però ecco, il mio tentativo è esattamente questo. Devo dire che sul mio blog è la rubrica più seguita, su cui più spesso ci sono interventi.
Io ho finito, se qualcuno ha delle domande.
Sì, andare in redazione. No?
Sì, io volevo chiedere una sua valutazione che alla luce dell'esperienza che ha avuto come consulente, anche come collaboratore con Massimo Stragi, sul ruolo dei servizi nella strage di Piazza della Loggia, anche alla luce di quello che sta emergendo dal processo in corso.
Beh, del processo in corso ovviamente non è il caso che io parli, per ovvie ragioni. Posso però dire che ci sono stati dei precedenti di cui si è ampiamente detto in commissione stragi, ad esempio ricordo la faccenda del cosiddetto Siluro Bongiovanni, quando c'è una finta liberazione dalle carceri che viene proposta dal SISDE, che in realtà è un depistaggio. Ci sono stati diversi episodi del genere. Ancora una volta, ciascuno di questi depistaggi meriterebbe un'indagine a sé, non tanto per capire cosa c'era di vero, cosa di falso, di informazione, quanto il perché è stato fatto. Qualche volta la ragione può essere anche banalmente l'arrivare prima della concorrenza, o magari semplicemente mettere in giro una pista per evitare che possa nascerne un'altra, che magari non è vera neanche quella, ma può dar fastidio. O magari un depistaggio può essere ispirato alla necessità di attirare gli occhi sul servizio segreto avversario. Quando c'è lo scontro tra il servizio segreto militare e l'ufficio affari riservati, le notizie e la controinformazione vengono esattamente da queste due direzioni, e una contro l'altra. Il libro La strage di Stato si fa sostanzialmente in buona parte su informazioni che il servizio militare dà, e infatti il libro La strage di Stato indica come principale indiziato delle chiaie, e delle chiaie significava dire ufficio affari riservati. Quindi è chiaramente diretto in quella direzione il colpo. Nello stesso tempo l'ufficio affari riservati passava le carte sul caso Sifar e il luglio 64 a Paese Sera. Paese Sera pubblica una serie di documenti che io poi ho ritrovato pari pari nel fascicolo dell'ufficio affari riservati quando sono andato a vedere le carte, ed erano addirittura esattamente gli stessi documenti, perché erano la stessa nota in margine, la stessa macchia che c'era sul bordo destro, eccetera, quindi capisci che è quello il documento che è stato fotocopiato ed è uscito.
Ma per Piazza della Loggia si può dire che c'è stata una particolare attività di depistaggio, oppure è nella, virgolette, normale attività di depistaggio che c'è stata?
Il fatto è che l'attività normale è già così abbondante che è difficile fare gli straordinari, ecco, questo è il problema. Diciamo che c'è stata una normalità abbondante. Prego.
Ma io ho qualche domanda di carattere generale, perché io ho reso molto confuso evidentemente questa esposizione. Cioè, uno, ma c'è una ragione istituzionale precisa dichiarata a cui si rifanno questi servizi segreti e a cui rispondono, visto che un elemento della loro costituzione è di poter andare, non di dovere, ma di prescindere, diciamo, da qualsiasi tipo di normativa e addirittura, non lo so, forse di prescindere anche dagli elementi fondanti della Costituzione di uno Stato, a quanto pare. Allora, dicevo, ma c'è un profilo istituzionale preciso a cui rispondono questi servizi segreti o no? Se no viene il dubbio che siano del tutto autoreferenziali, cioè a che cosa rispondono, per esempio, non so, a parte il fatto che siccome ha cominciato qualcuno da averli, anche tutti gli altri hanno dovuto mettere in piedi, ma penso appunto che l'ultima cosa che è venuta fuori, la ragione diciamo più probabile è quella che i servizi segreti servano, perché servono in un determinato contesto per la sicurezza dello Stato. Ecco, ma questa definizione sicurezza dello Stato, cos'è? Cioè, è precisato che cos'è la sicurezza dello Stato, oppure ad libitum dei servizi loro stessi stabiliscono che cosa è sicuro per lo Stato e allora a un certo punto che cosa minaccia o può minacciare la sicurezza dello Stato. Perché se non esiste questo elemento normativo fondante, difficile poi parlare anche di servizi deviati, di eccessi, ma da che cosa? Se non esiste, diciamo, un protocollio preciso, non possono neanche deviare, dal momento che non c'è la strada, la via, quindi non possono neanche deviare. La seconda cosa, ecco, prendendo per buono questa necessità, tra virgolette, della sicurezza, ma siamo sicuri che appunto tutta questa organizzazione così complessa di servizi segreti davvero è efficace per la sicurezza degli stati in generale? Per esempio, non so, questa frammentazione per cui appunto ogni corpo dello Stato ha un suo servizio segreto, a me sembra francamente molto poco funzionale. Non sarebbe meglio se ci fosse un unico servizio segreto per ciascun Stato, in modo che appunto ci sia un elemento univoco a cui fare riferimento? E la terza cosa è appunto, è ancora una prima, ma davvero questi servizi servono alla sicurezza dello Stato? Il caso degli Stati Uniti, che hanno, almeno sembra, i servizi più efficienti, o forse no, ma comunque che non sono stati capaci neanche, non dico di prevedere, ma di avere notizie dell'attentato delle Torri Gemelle, insomma, farebbe dubitare della efficacia, a meno che uno possa dire no, sono proprio loro quelli che hanno agito in questo modo, e vabbè, insomma, siamo un po' così sulla ragione di Satana in sostanza. Però ecco, tutti questi interrogativi sconcertano, almeno sconcertano me.
Allora, ragioniamo con calma. Primo, partiamo da cosa nasce l'esigenza di darsi dei servizi. Io voglio sapere se l'ambasciatore tedesco, di rimpetto al Ministero degli Esteri, sta trattando con l'impero di Austria-Ungheria una determinata operazione militare che potrebbe danneggiare sia pure indirettamente il mio Stato. Non ho altro che faccio, gli perquisisco l'ambasciata, lì posso trovare un documento, ma come faccio? È coperto l'immunità diplomatica. L'unica è che di notte ci mando qualcuno a dare un'occhiata, il che è ovviamente un'attività illegale. Però giustificata da che cosa? Giustificata dalla sicurezza dello Stato, della difesa degli interessi dello Stato. Questa è la nascita dei servizi. Ma esiste un apparato normativo? No, non esiste. Adesso, recentemente, ci siamo dati una cosa che però era della serie peggio la toppa del buco. Allora, l'equilibrio fra servizi segreti e Stato di diritto è stato sostanzialmente quello del occhio non vede, cuore non vuole. Facciamo finta che non esistete. Non fatevi beccare, e infatti il segreto di Stato, pensateci un attimo, a che serve il segreto di Stato? La polizia, i carabinieri, la pubblica amministrazione hanno già un segreto, non ci sarebbe bisogno di codificare un ulteriore livello di segretezza. Cioè, già oggi se i carabinieri fanno un'indagine sulla mafia è ovviamente segreta, no? Fino a quando non viene spedita all'autorità giudiziaria e comunque il nome delle fonti resta segreto ed è giusto che sia così. Bene, quindi questo segreto a chi è opposto? Il segreto di Stato è opposto solo e unicamente alla magistratura e all'opinione pubblica del proprio paese, perché nei confronti degli altri già ci sarebbe ampia copertura legale, non ci sarebbe bisogno, il segreto di Stato è tale per il quale tu lo puoi opporre alla magistratura. Per cui la magistratura ti dice voglio sapere questo, no, non puoi saperlo perché c'è il segreto di Stato. Questo è il segreto di Stato. Quindi il sottinteso è che serve esattamente a schermare attività illegali che noi facciamo finta di non vedere. Ora questo fino a quando era un'attività piuttosto circoscritta, eccezionale, su alcune materie, eccetera, era un compromesso tutto sommato che si reggeva. Il guaio è quando la cosa ha cominciato a diventare sistematica, ripetuta, espansa in tutte le direzioni, eccetera, è cominciato a esserci quello che era un piccolissimo vulnus nello Stato di diritto, è diventato una voragine che rischia di succhiare lo Stato di diritto, questo è il problema. Ma chi decide qual è la sicurezza dello Stato? Chi vuole che lo decida? I servizi segreti. Apparentemente, teoricamente, i servizi segreti sono un braccio del potere esecutivo. Quindi, teoricamente, l'indirizzo lo dovrebbe dare il capo del governo. Noi ultimamente ci siamo dati una legge in questo senso, che prevede appunto il tentativo di normare le attività di servizi, per cui alcuni reati si possono fare, altri no, e quelli che si possono fare devono essere autorizzati dal Presidente del Consiglio. Ci sono pochi paesi nel mondo che hanno codificato una cosa del genere. Ricordo la Bolivia, la Birmania, sono tutti esempi non particolarmente brillanti di democrazia. Gli altri sono tutti nell'ordine del ignoriamo il problema. Io non so poi quanto sia applicabile, cioè il giorno in cui scoprissero il famoso uomo dei servizi che va a mettere le mani nella cassaforte dell'ambasciatore tedesco o dell'ambasciatore americano per vedere se sono documenti sulla destabilizzazione dell'euro. Che cosa succede? L'agente viene portato in tribunale e dice ma io c'avevo l'autorizzazione del Presidente del Consiglio. E quindi il Presidente del Consiglio ha autorizzato la violazione di una rappresentanza diplomatica, cioè è una cosa da incidente internazionale. Quindi poi non so quanto funzionerà realmente. Il giorno in cui il Presidente del Consiglio autorizzasse un'intercettazione abusiva ai danni di un cittadino, una perquisizione abusiva ai danni di un'azienda che magari è sua concorrente, ogni allusione è puramente voluta, che cosa diciamo? Ah no, ma l'abbiamo fatto in nome del Presidente del Consiglio, è ancora peggio lo strappo del buco. Quindi in realtà chi decide, anche perché poi nel merito a decidere se lui è pericoloso per la sicurezza dello Stato o no, come fa a saperlo lei? Lo sa solo sulla base delle informative che gli passo io, è chiaro? Quindi poi lei mi dirà, sì certo dobbiamo fare un'operazione contro Ivan perché ci disturba. Quindi in realtà alla fine il cane si morde la coda, un po' perché come sempre la burocrazia è più stabile del potere politico, per cui i ministri passano e i direttori generali rimangono, in una certa misura è vero anche nei servizi questo, ma poi soprattutto il servizio ha una sua autoreferenzialità per il fatto che è quello che manipola l'informazione. C'è poco da fare. E se tu mi stai dando un'informazione sbagliata o no, ci auguriamo che tu non mi stia ingannando. Ma è un augurio che ci facciamo. Dopodiché, se è così è così, se non è così non è così. Io so soltanto una cosa, che sul rapimento a Guomar, qui abbiamo sparato a zero contro Berlusconi, però il segreto di Stato l'ha posto anche Prodi. cioè è stata una cosa bipartisan. Quindi lì, allora, l'apparato normativo non c'è, e quando c'è è peggio del silenzio, perché vengono fuori porcherie di questo genere assolutamente incostituzionali. Che cosa succede? Che i servizi sono autoreferenziali e devi augurarti che appunto, io infatti nel libro dico esplicitamente che i servizi segreti deviati non esistono, perché i servizi segreti sono essi una deviazione dallo stato di diritto in quanto tali. Dopodiché c'è chi devia un po' di più, c'è chi devia un po' di meno, chi va verso destra, chi verso sinistra, ma il succo è quello. I servizi segreti in quanto tali non sono, questo è il problema delle democrazie, perché è chiaro che uno Stato totalitario non ha questo genere di contraddizione. Ci servono, ecco, su questo c'è qualche riflessione da fare, sì e no, attenzione, sì e no. E, oddio, l'esempio dell'11 settembre è un esempio abbastanza facile da fare per dire ma non riuscite neanche a evitare queste cose, se non addirittura ci state voi dietro. Però va detta anche una cosa onestamente, va detto che per quanto si possa avere il servizio segreto migliore del mondo, intercettare tutto, eccetera, l'attentato che ti scappa c'è. E i re e i ministri erano guardati da plotoni di poliziotti, questo non ha impedito che Carnot, Umberto I, eccetera, cadessero sotto i colpi di qualche anarchico titolo addirittura individuale, insomma. Quindi la sicurezza assoluta non c'è mai. Nel caso dell'11 settembre ci sono molte cose che lasciano perplessi. Secondo me c'è anche un'altra cosa, c'è un errore culturale di fondo che hanno fatto i servizi americani, che si sono fidati oltremodo della cosiddetta SIGINT. Cos'era SIGINT? Le fonti da cui vengono le notizie sono due, la HUMINT sono le fonti umane, i confidenti, la SIGINT sono i segnali, cioè le intercettazioni di conversazioni, di segnali elettronici di vario tipo. I servizi americani erano convinti di aver raggiunto un livello di sicurezza totale con il sistema Echelon, per cui intercettavano tutto. In realtà io credo che questo sia stato un grossissimo errore. E certo la SIGINT moltiplica enormemente il flusso di notizie, però poi se le notizie tu non le esamini, non le studi, puoi intercettare tutto quello che vuoi, riempire questa stanza di CD pieni di cose del genere, come se non ci fossero, se non ti sente qualcuno. Siccome poi alla fine devi avere il personale per sentire una telefonata, cioè fare lo sviluppo, perché se non ce l'hai è inutile, e siccome il personale, anche il servizio segreto più grosso di questo mondo, più organizzato, è limitato, perché per definizione siamo in regime di scarsità, questo significa che basare tutto sulla intercettazione rischia di creare delle sicurezze del tutto infondate. Quindi io credo che sia stato molto questo errore alla base. Poi esistono problemi di deviazioni, di infedeltà, di incompetenze nei servizi. Ho trovato gente che sapeva fare il proprio mestiere ed era anche abbastanza corretta e leale nei confronti della Repubblica, non molti per la verità. Però c'è qualcuno, c'è, posso testimoniare di aver trovato persone per bene persino nei servizi di informazione e sicurezza. E ho trovato anche persone un po' più discutibili, ma soprattutto ho trovato un numero preoccupante di persone a cui io non avrei affidato il mio condominio, sul piano proprio della preparazione.
Devo chiedere con che criterio vengono selezionati, chi li sceglie.
Allora, senza fare nomi, posso dire che il direttore di un importante servizio del nostro paese, poi però devo fare una precisazione sulla questione dei molti servizi, uno che mi ero dimenticato, fu scelto sulla base di un importante criterio che era il fatto che era compagno di liceo del sottosegretario della Presidenza del Consiglio, che mi sembra un titolo di merito notevole. Ecco, il meccanismo dei servizi qual è? Nei servizi tu non puoi assumere la gente per concorso. Nell'ultima legge c'è anche questa sciocchezza. Però è evidente che è una fesseria inedita, che fai il concorso, le prove, dopodiché i servizi di tutto il mondo con le cineprese hanno la faccia di tutti. E dopo che fai, pubblichi l'elenco dei vincitori, magari sulla gazzetta ufficiale, non ha nessun senso questa storia. Quindi nei servizi segreti non può che esserci la cooptazione. Ecco, il meccanismo è questo. Il governo in carica, di solito, o lascia quello che c'è, oppure nomina un nuovo direttore. Il direttore a sua volta si porta appresso i suoi fedeli, i suoi camerieri, i quali a loro volta si portano appresso il proprio seguito. Il meccanismo è quello del sistema feudale, per cui il re nomina il vassallo, che nomina il valvassore, che nomina il valvassino e così via. Cioè è esattamente questo il meccanismo.
Il direttore comunque è noto, non è anonimo.
Solo il direttore, cioè un momento, il direttore è qualche altro funzionario apicale, cioè il vice direttore, il responsabile dell'ufficio affari giuridici e legislativi, ecco questo tipo di persone, oppure per esempio si sa che il responsabile della prima divisione dell'AISE, che è quella da cui dipende il centro di conto spionaggio, è l'ufficiale tra gli italiani. Dopo ovviamente no. E vabbè, sì, quello sì, ma anche perché insomma sarebbe difficile nascondere nomine di questo tipo.
Dopodiché ha ricaduto. Questo primo direttore è fondamentale per garantire.
Esatto, dipende. Per qualcuno è importante che sia competente, per qualche altro è importante che sia fedele, per qualche altro è importante che sia simpatico, dipende dal... Ad esempio, Taviani impose un suo fedelissimo, che però era un ottimo dirigente dell'ufficio affari riservati, che era il commissario Savino Figurati, che era stato nella resistenza con lui e che un povero Savino Figurati ha avuto... poca notorietà, meno di quello che avrebbe meritato, anche perché muore 4 anni dopo per una ascite epatica, quindi non... Però fu uno dei più importanti direttori che mise sul servizio. Per esempio un classico è quello delle cordate territoriali. Se c'è il ministro di Genova, arriva l'ordine dei funzionari genovesi. Ci fu un periodo in cui i ministri dell'interno furono in successione tutti napoletani, Scotti, Mancino e non mi ricordo chi altro, e al ministero dell'interno si parlava solo in napoletano, cioè c'erano i mandolini all'ingresso, c'erano queste cose, esagero ovviamente. E quindi questo è il meccanismo, perché è un meccanismo fiduciario, non può essere diversamente. Per quanto riguarda il meglio, intanto facciamo una nozione, non tutti gli apparati dello Stato hanno un servizio segreto. Precisiamo una cosa, separiamo l'idea di servizio di informazione e sicurezza, tecnicamente definito, dall'idea di intelligence come attività. L'attività di intelligence viene di raccolta informativa in forme più o meno regolari, viene fatta da qualsiasi organo militare o di polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, eccetera, eccetera. E questa è l'attività di intelligence. Però l'ufficio I del Comando Generale della Guardia di Finanza, che svolge attività informativa per la Guardia di Finanza, non è un servizio segreto, attenzione. Servizio segreto è servizio di informazione e sicurezza, si chiama così tecnicamente. Sono soltanto l'AISI, Agenzia per la Sicurezza Interna, l'AISE, Agenzia per la Sicurezza dell'Estero, il DIS, che è il Dipartimento che coordina i due servizi. Punto e basta. Questi sono servizi che godono di un particolare stato giuridico. Gli altri sono normali organismi, per esempio di polizia giudiziaria, quindi con tutti gli obblighi. Infatti l'agente dei servizi che scopre un reato non è tenuto a riferirlo all'autorità giudiziaria. L'agente di polizia giudiziaria che scopre un reato deve informare l'autorità giudiziaria. Quindi sono proprio due statuti professionali giuridici diversi. Però in termini di servizio segreto vero e proprio sono soltanto queste tre agenzie in Italia. Sarebbe meglio averne una, di solito è meglio che siano di più, fanno meno danni. Anche perché una parte delle proprie energie la spendono per combattersi fra di loro e quindi tutto sommato per noi è anche relativamente un vantaggio, questo va detto. Quindi è uno dei motivi per cui io sarò sempre contrario all'unificazione dei corpi di polizia, benissimo, che sono polizia, carabinieri, così come stanno, per carità. Quindi dove ci sono alcuni paesi in cui è tutto unificato, anzi addirittura non si distingue, per esempio il PET danese, è polizia giudiziaria, servizio segreto, militare, è tutto. Piccolo paese, la Danimarca, di discrete tradizioni di spionaggio, però insomma, non è esattamente la formula che io consiglierei. Può portare più svantaggi che altro, nel complesso. Per quanto riguarda l'efficienza, e lì dipende molto, il guaio qual è? Una delle tante malattie croniche è che l'autorità politica tenderà sempre a scegliere come direttore non l'uomo più capace, ma l'uomo più fedele, o che pensa essere tale, il quale a sua volta selezionerà gli elementi a lui più fedeli. Come diceva Pareto della cooptazione è quel meccanismo per il quale tu scegli come tuo successore, collaboratore, uno uguale a te un po' più scemo di te, che sceglierà uno uguale a sé un po' più scemo di sé. Al quinto passaggio sei al cottolengo praticamente, noi siamo al sesto passaggio, questo è guaio. Ecco, il problema è questo, funziona così. E d'altronde è una sorta di patologia inevitabile, congenita, perché sì, il personaggio è più capace, ma non è fedele, non è... chi si mette in casa un dirigente di servizio così?
Ma è una presunzione di fedeltà.
Certo, in genere...
E questo punto.
Beh, insomma... Altre cose. Un momento, a volte sì, a volte no, io ho visto anche direttori di servizio fedelissimi pugnalare alla schiena il proprio, questo, per carità. Quindi il meccanismo è questo, è quasi congenitamente fatto in questo modo. Poi facciamo gli straordinari, vabbè, promuoviamo i compagni di classe, vabbè, ma quello. È appunto il fatto che siamo arrivati al sesto passaggio, insomma.